Allora, salve a tutti, bentornati alla rubrica quotidiana di rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Scianca, vi terrò compagnia per la prossima ora commentando i fatti principali del giorno, ma anche insomma i fatti della settimana e quelli che sono stati caldi nei giorni scorsi. La notizia di cui si è più parlato in settimana è sicuramente la liberazione di Silvia Romano. Se ne è parlato su vari livelli e con toni molto spesso accesi da tutte le parti, da tutte le posizioni. Io faccio una notazione personale. Sulla mia pagina ho scritto alcune cose su Silvia Romano che poi hanno portato anche molti a esprimere delle critiche e a dire che mi ero insomma sostanzialmente un po' rincoglionito, perché francamente, ma non è la prima volta, in realtà è un discorso che ho sempre fatto quando hanno liberato tutte le cooperanti che quasi sempre sostanzialmente vengono da un mondo molto diverso dal mio, da idee molto diverse dalle mie, da un mondo politico, sociale, culturale antitetico a quello di chi si rifà al Primato Nazionale. Quindi le cooperanti sono in genere persone per cui non ho particolare simpatia. Devo dire che però provo sempre un moto di di rifiuto quando vedo che vengono liberate, e poi c'è sempre la corsa a chi fa il commento più becero, a chi comunque colpevolizza loro, a chi se la prende con queste ragazze, molto spesso diciamo anche con una serie di allusioni molto pesanti e con dei sottintesi sessuali che a volte non sono neanche così sottintesi ma sono del tutto espliciti. Ecco, io ho fatto notare questa cosa che non è particolarmente piaciuta al popolo del web. Ovviamente sti cazzi del popolo del web, io continuerò a dire quello che penso di queste cose. Quello che penso è che il caso di Silvia Romana, così come il caso di tutte le altre cooperanti rapite in questi anni, apre una serie di problematiche che però non riguardano tanto la cooperante in se stessa, che poi può avere tutte le colpe del mondo, ma parliamo sempre di ragazze di 20 anni, la cui principale poi colpa è sempre l'ingenuità che ovviamente può costare molto cara in un contesto come quello africano e nordafricano, o come quello siriano, eccetera, ma che comunque rimane un peccato di ingenuità. Insomma, non ne farei delle miliziane dell'invasione, come insomma leggo da più parti. Si tratta semplicemente di ragazzine in buona fede a cui dovrebbero essere fatte capire un po' di cose. Ma ripeto, il problema non sono tanto le cooperanti in se stesse, che comunque quando vengono rapite questa ingenuità direi che la pagano a carissimo prezzo, perché comunque si tratta di esperienze sempre molto, molto drammatiche, molto che mettono a dura prova comunque chi le subisce. La questione è politica, ovviamente, riguarda questioni più generali e andrebbe affrontata su un binario politico, non antropologico, non prendendocela con la singola persona. Quali sono le questioni politiche che sono sul piatto in casi come quello di Silvia Romano? Intanto il caso delle ONG. Bisogna normare in modo direi assolutamente più stringente il caso di queste ONG che con molta allegria vanno a fare operazioni solidali o meno solidali in paesi a rischio, mettendo a repentaglio la vita delle persone e insomma sacrificando sull'altare di una certa ingenuità pacifista la vita delle cooperanti che stanno con loro. E quindi sicuramente va normata in modo differente la realtà delle ONG. E poi ovviamente c'è un fatto che riguarda il presunto riscatto, che tutti danno in realtà per reale, che sarebbe stato pagato per Silvia Romano. C'è chi dice 4 milioni, c'è chi dice 40 milioni, non ci sono certezze, anche perché non ne avremo mai, perché non ci sono mai certezze in questi casi. Sono soldi dei servizi segreti e quindi sono dei fondi a parte, che peraltro ha anche poco senso in realtà dire che sono stati tolti all'emergenza Covid, sono stati dati a Silvia Romano, perché comunque facevano parte di tutt'altro fondo, anche se questo mi rendo conto che è un po' una obiezione formalistica, perché poi comunque sempre di soldi pubblici si tratta, E insomma, è un po' difficile far capire la differenza tra queste due cose in una situazione di emergenza. Comunque, dicevo, c'è questo riscatto che sembra sia stato pagato. Non è la prima volta, anzi, probabilmente è una cosa che accade sempre, e questo deve farci un attimo interrogare, perché poi io ritengo che sia giusto fare di tutto per portare a casa un proprio connazionale, chiunque esso sia, quali che siano le sue idee, che è in mano a un gruppo di miliziani o di terroristi. È giustissimo adoperarsi per liberarlo. Ci sono dei paesi che hanno che non contemplano soltanto l'operazione della mediazione, l'operazione della contrattazione, ma che hanno nel loro ventaglio di possibilità sul tavolo anche l'operazione militare, l'operazione di ricorso alla forza. Detto da noi sembra sempre strano, quando qualcuno propone una soluzione militare, un blitz o qualcosa del genere, in Italia sembra sempre, non so, il dottor Stranamore, capito? Sembra sempre qualcuno che ha un pazzo invasato, che vuole scatenare la terza guerra mondiale. Ci sono dei paesi per cui però fare un blitz per liberare un ostaggio è invece una cosa assolutamente normale. Sono anche paesi democratici, sono anche paesi magari a volte a guida democratica, nel senso di partiti di sinistra. Quindi non è una cosa così strana. È strana per noi, è strana per l'Italia, perché l'Italia dopo il 45 ha ritenuto che, siccome prima c'era stato chi aveva tentato di fare dell'Italia una nazione guerriera con alterne fortune, allora si è ritenuto che il presunto fallimento di quell'esperienza comportasse che nessun italiano avrebbe mai più dovuto risolvere nessun tipo di problema con un fucile in braccio, e quindi gli italiani sono condannati per tutta la vita a poter risolvere le loro problematiche solo ed esclusivamente con, appunto, con la contrattazione, con la mediazione e con il pagamento. Ovviamente pagare sistematicamente per la liberazione di ostaggi significa mettere un cartellino con il prezzo addosso a qualsiasi italiano in giro per il mondo, perché comunque qualsiasi gruppo di predoni sa che se si rapiscono gli italiani, l'Italia paga. E quindi questo va da sé che attiva una spirale impazzita che sarebbe bene interrompere, ovviamente. Detto questo, interessante, dicevo, vedere come alcune cose si stiano effettivamente muovendo. Ad esempio, la Onlus Africa Milele, che è quella con cui operava Silvia Romano, adesso è nel centro di una polemica, non solo di una polemica politica, ma anche di indagini per capire che cosa è effettivamente successo e se questa Onlus si è comportata in modo responsabile. Ne parla Fiorella Sarzanini sul Corriere della Sera, che dice, riporta le accuse dei genitori di Silvia Romano, che dicono: nostra figlia è stata lasciata sola. È stata questa accusa pesante e diretta lanciata dai genitori di Silvia Romano a portare i carabinieri del ROS negli uffici della Onlus Africa Milele. Accusa confermata dalla stessa ragazza domenica pomeriggio, quando nel suo interrogatorio davanti ai magistrati e investigatori ha raccontato di essere rimasta in Kenya nel villaggio di Chakama senza alcuna misura di sicurezza. La perquisizione ordinata dai magistrati serve dunque a controllare la documentazione relativa alla missione, ad accertare quali precauzioni siano state adottate per proteggere i volontari, perché il vero interrogativo è fin troppo evidente. Il sequestro poteva essere evitato? Non ci sono indagati al momento, ma se fosse stabilito che non sono stati seguiti i protocolli di sicurezza per questo tipo di missioni, la fondatrice Lilian Zora e i responsabili delle associazioni rischiano l'accusa di favoreggiamento nei confronti dei rapitori. Anche Silvia dovrà essere nuovamente ascoltata dai magistrati, ma in questi giorni si sta cercando di farle ritrovare serenità con la sua famiglia, e dunque la convocazione è prevista nelle prossime settimane. La prima segnalazione, sto sempre leggendo l'articolo del Corriere della Sera, di anomalie e criticità arriva dall'unità di crisi della Farnesina e dal suo responsabile Stefano Verrecchia, subito dopo il sequestro avvenuto nel novembre 2018. Il diplomatico si fa portavoce dello stato d'animo della famiglia, che accusa Africa Milele di non aver dato a Silvia alcun aiuto a gestire una situazione complicata come può essere quella di un villaggio africano. Si scopre così che sono state omesse anche delle regole minime, manca la registrazione al sito Viaggiare Informati e presso l'ambasciata ci sono dubbi anche sulle polizze assicurative stipulate per chi accetta di andare in Kenya per accudire bambini e insegnare loro a leggere e scrivere. Quando agli inizi del 2019 i carabinieri del ROS vanno a Malindi per ricostruire le fasi della cattura di Silvia, scoprono che la sicurezza del villaggio è stata affidata a Joseph, un Masai. In realtà si tratta del marito di Lian Sora. La donna è arrivata in Kenya nel 2000 per una vacanza con il marito italiano, ma aveva deciso di rimanere e aprire un orfanotrofio per accudire i piccoli orfani, ma anche altri bambini, occupandosi della loro educazione, di consegnare alle famiglie cibo e medicine. E aveva sposato Joseph, al quale aveva affidato l'organizzazione del villaggio. Su questo Silvia adesso ha fornito dettagli ritenuti fondamentali dal procuratore per decidere di verificare tutte le possibili omissioni. Qualche giorno prima della mia cattura, ha spiegato la giovane, due uomini vennero a cercarmi nel villaggio. Io lo seppi dopo, ma il Masai, che doveva essere con noi, non fece nulla su questo episodio. Ecco allora che diventa fondamentale ricostruire che cosa accadde in quei giorni per scoprire se qualcuno, anche inconsapevolmente, possa aver tradito Silvia, raccontando che al villaggio c'era una ragazza bianca. O se invece la volontaria è stata venduta, come ipotizzano sin dai primi momenti i poliziotti kenioti. Del resto è noto che gli occidentali sono merce preziosa per i gruppi criminali, ancor più per i fondamentalisti, e dunque si deve stabilire se fossero state predisposte scorte e misure di sicurezza per evitare che Silvia cadesse preda dei rapitori. I carabinieri hanno sequestrato i computer per acquisire mail, i protocolli, i contatti d'assicurazione. Quindi c'è di bello che, se non altro, non si sta dormendo, diciamo, sul fronte della Ollus, anche se, ripeto, sarebbe bene dare delle regole diverse a tutte le Ollus che operano in questo tipo di teatri. Comunque vediamo che la realtà che ci viene descritta di questa ONG è esattamente quella che dicevamo, ovvero di così è tutta una gestione in allegria, una gestione che si basa soltanto sulla generica volontà di creare ponti, di dialogare, di aiutare, eccetera, eccetera, e così in spregio alle più elementari norme di sicurezza, perché evidentemente non si ritiene che siano necessarie norme di sicurezza in un contesto in cui si pensa che si sia tra amici e tra in una splendida umanità multicolore. Quindi occhi puntati su questa ONG, e questo ci fa piacere. Sempre su Silvia Romano c'è un bell'articolo che è uscito nei giorni scorsi sul Primato Nazionale e che riguarda la cosiddetta sindrome da donna bianca scomparsa, un articolo di Davide Di Stefano in cui si cerca di spiegare un po' comunque la grande attenzione che c'è stata su Silvia Romano, che ovviamente è evidente è una nostra connazionale in mano a una milizia, non meglio precisata, una milizia islamista. Anzi, è evidente che ci sia una certa emotività da parte dell'opinione pubblica, però il punto è: se fosse stato un uomo ci sarebbe stata la stessa empatia? E in casi, diciamo, di società multirazziali, anche più della nostra, se fosse stata una non bianca ci sarebbe stata la stessa empatia? Ecco, gli studi sociali hanno da tempo individuato per l'appunto una sorta di sindrome da donna bianca scomparsa, in cui sembra che l'opinione pubblica tenda a come dire, a far scattare dei meccanismi di immedesimazione molto più potenti se c'è una donna bianca piuttosto che invece una non donna o una non bianca. Questo è in realtà abbastanza spiegabile, se vogliamo, nel senso che è evidente che ci si immedesima meglio con chi viene ritenuto un proprio simile, un proprio prossimo in qualche modo, e questo riguarda l'aspetto etnico, diciamo. È evidente che sia una maggiore empatia verso una donna rispetto che a un uomo del quale si ritiene, a torto o a ragione, che magari in determinate circostanze possa cavarsela meglio o possa magari come dire, possa non subire delle implicazioni che, quando c'è una donna rapita, sono sempre presenti, perché è evidente che il rischio, la paura di violenze anche di tipo sessuale c'è sempre quando c'è una donna in mano a persone a malintenzionate, insomma. E quindi tutto questo è evidente, è però una cosa che fa un po' a pugni con una certa un certo pensiero dominante, per cui appunto provare una maggiore empatia nei confronti delle donne è sbagliato, perché le donne non sono esseri deboli da tutelare, o provare addirittura provare una maggiore empatia per chi è prossimo etnicamente è una sorta di peccato mortale. Quindi diciamo che la l'opinione pubblica in qualche modo sviluppa la propria empatia secondo dei meccanismi che non sono esattamente quelli che poi la stessa opinione pubblica sviluppa a livello di pensiero dominante, a livello di ideologia mediatica condivisa. Quindi questa è una riflessione che merita sicuramente maggiori sviluppi. Adesso direi di passare alla prima pausa musicale e poi ci vediamo tra un po' con le prossime notizie. Allora, eccoci tornati. Vediamo un attimo quali sono le nuove regole che sono state varate in questi giorni rispetto a questa complicata fase 2 e allo sviluppo della gestione dell'epidemia. Epidemia che peraltro continua a essere in calo dal punto di vista dei contagi, anche dei morti, forse dal punto di vista quantomeno dei morti c'è un calo molto più lento di quanto ci si potesse aspettare. Insomma, a volte ci sono dei cali consistenti che però vengono smentiti il giorno dopo con un nuovo aumento. Insomma, quindi si sta migliorando, ma con una certa lentezza che purtroppo è abbastanza logorante per chi segue le notizie giorno per giorno. E peraltro leggevo oggi sul Corriere della Sera che, ad esempio, Milano è adesso il fronte più caldo d'Italia, Milano e Lodi, e si sta controllando la dimensione del contagio e c'è il timore che il contagio stia piano piano risalendo. Siamo ancora molto al di sotto della soglia di guardia, ma c'è anche una grande zona grigia, nel senso che ci sono dei tamponi che vengono fatti e poi ci sono dei sospetti malati che vengono segnalati dai dottori e a cui non è ancora stato fatto il tampone. Se si considerano i malati secondo il tampone e questi sospetti malati, la soglia di contagio raggiunge un po' quella che è il livello critico, che dovrebbe poi, se la cosa degenerasse, far un po' ripensare, almeno per quest'area, le possibili riaperture. Si tratta ancora di ragionamenti in prospettiva, sia chiaro, anche perché poi dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di avere un quadro chiaro. Però sicuramente la situazione a Milano, insomma, desta qualche preoccupazione, così come la situazione in generale in Lombardia, anche se poi in Lombardia ci sono zone e zone, non dappertutto c'è la stessa situazione, però sicuramente direi che una volta che sarà passata l'emergenza, che potremo fare un ragionamento non sull'onda delle misure urgenti da prendere, come dire, un'indagine sul caso Lombardia andrà fatta, perché la Lombardia è stata, se vogliamo, uno dei fronti più caldi a livello mondiale e quindi bisogna capire che cosa è successo. C'è una grande campagna contro le autorità regionali, contro sostanzialmente Attilio Fontana. Ora io non so se è colpa di chi ha gestito queste cose, se è stata gestita male, se poteva essere gestita diversamente, se c'è una responsabilità politica, se, come dicono, si è sacrificata la salute sull'altare della produzione, non si sono chiuse abbastanza fabbriche, eccetera. Non so se le cose stanno effettivamente così o se è semplicemente una situazione imponderabile per cui a un certo punto esplode un focolaio incontrollabile, quindi al contrario, come dice Fontana, la situazione era talmente grave che in realtà essere riusciti comunque sia pur con una certa lentezza a contrastarla è invece un merito della regione anziché una colpa. E quindi è una situazione abbastanza complicata. Io non me la sentirei di emettere sentenze troppo sbrigative, però è sicuramente vero che un giorno un quadro chiaro della situazione lombarda andrà fatta, perché appunto c'è stato un fronte caldo a livello mondiale, insomma, è qualcosa che ha pochi eguali nel resto del mondo, insomma, quello che è successo in Lombardia, e quindi bisogna un attimo cercare di capirlo bene. Peraltro, se ricordate, il primissimo fronte italiano era Lombardia e Veneto, nel senso che poi i primi focolai vengono scoperti parallelamente sia in Lombardia che in Veneto. Oggi il Veneto è una delle regioni messa meglio dal punto di vista della gestione dei contagi. E quindi qualche domanda bisogna farcela, senza, ripeto, emettere sentenze troppo sbrigative. Comunque dicevo, c'è stato un consiglio dei ministri ieri lunghissimo, doveva iniziare a mezzogiorno, l'hanno interrotto 2 volte, quindi è finito dopo cena tardi, quindi una cosa abbastanza straziante, e con dei vertici in videoconferenza con le regioni, abbastanza quindi complicato. Il consiglio dei ministri che si è concluso a tarda notte con una serie di proposte per la riapertura. Dunque, è stato approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, si legge nel comunicato stampa. Il decreto elimina dal 18 maggio ogni limitazione agli spostamenti all'interno del territorio regionale, quindi nella regione non servono più autocertificazioni, non serve più di dover dimostrare da chi si va, non c'è più il problema dei congiunti che tanto aveva preoccupato e animato il dibattito nei giorni scorsi. Si può fare nella regione sostanzialmente quello che si vuole, o quantomeno muoversi del tutto liberamente. Ancora vietati i trasferimenti nelle altre regioni fino al 2 giugno compreso. Nello specifico, a partire da lunedì prossimo, le persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggette ad alcuna limitazione, anche se state regioni potranno adottare e reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Quindi è come dicevo prima, ci si può muovere liberamente nella regione, ma se poi in una città o in una provincia o in un'area particolare ci fosse un'emergenza, la si può comunque richiudere. Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero. Il testo del nuovo decreto fissa anche le regole per riaprire dal 18 maggio bar, ristoranti, negozi, centri commerciali ed elimina le restrizioni alla circolazione delle persone. Da lunedì sarà possibile rivedere gli amici e uscire di casa senza più autocertificazione. Vediamo. Ci sono anche una serie di ulteriori regole per tutte le varie attività che stanno per riaprire. Ad esempio, per quanto riguarda la religione, riaprono chiese e sinagoghe, la moschea di Roma aspetta. Dunque, da lunedì il ritorno delle messe nelle chiese con misure molto rigide di distanziamento sociale approvate nei protocolli sottoscritti dalla CEI con il Viminale e poi esteso a tutte le altre confessioni. Officianti e infedeli con mascherina, posti ridotti e a distanza, comunione data nelle mani, niente scambio del segno della pace, sanificazione prima e dopo ogni cerimonia. Riaprono anche sinagoghe e moschee, anche se la grande moschea di Roma aspetta per tutto maggio, rimarrà ancora chiusa. Palestre e piscine. Allora, le palestre dovrebbero riaprire il 25 maggio, gli spazi dovranno essere riorganizzati garantendo la distanza di un metro tra le persone, in attesa di 2 metri durante l'allenamento, postazioni separate da barriere negli spogliatoi e macchine sanificate. Per le piscine la densità di affollamento in vasca è stata calcolata con un indice di 7 metri quadri a persona. Prima di entrare in acqua è obbligatoria una doccia con acqua e sapone, controlli dei parametri di cloro ogni 2 ore. Musei a numero chiuso, prenotazione obbligatoria. Spiagge, si era molto parlato delle misure sulle spiagge perché c'erano delle regole abbastanza folli che prevedevano anche qualcosa come 5 metri di distanza tra un ombrellone e l'altro, e non si capisce perché in chiesa ci vale 1 metro di distanza e in spiaggia 5. Erano i famosi protocolli INAIL diffusi in questi giorni con delle regole abbastanza grottesche. Adesso invece le regole sono queste: la distanza che sarà necessario mantenere in spiaggia si accorciano, 1,5 metri fra lettini e sdraio, 1 metro tra le persone e uno spazio di 10 metri quadri per ogni ombrellone, compreso di lettini e tavolino. Le spiagge saranno aperte dal 29 maggio, ma ogni regione può decidere di anticipare la stagione. Per accedere agli stabilimenti occorrerà prenotare e l'elenco delle presenze sarà conservato per 14 giorni. Vietati sport e attività di gruppo, consentito invece giocare al racchettone in acqua, servizio bar all'ombrellone e sanificazione dei lentini ad ogni cambio. Sono tutte regole che io d'altra parte capisco che è difficile far fronte a questa emergenza, e comunque da una parte c'è la necessità di ripartire, dall'altra c'è la necessità di non riaprire tutto indiscriminatamente, quindi ci si trova un po' a dover escogitare delle regole burocratiche che però contengono delle cose apparentemente assurde, tipo appunto racchettoni in acqua sì, ma ma pallavolo sul bagnasciuga no. Delle cose abbastanza strane. Per quanto riguarda gli alberghi, riaprono alberghi, bed and breakfast e agriturismi. Nelle aree comuni sarà obbligatorio per tutti indossare sempre le mascherine. Anche qui 1 metro sarà la distanza obbligatoria per qualsiasi attività. Vietati di buffet, colazioni e pasti serviti solo in sala, con la stessa disposizione dei tavoli dei ristoranti. percorsi differenziati per muoversi all'interno delle strutture, in ascensore una alla volta, tranne che per persone che stanno nella stessa stanza, dello stesso nucleo familiare, pagamento elettronico. Parrucchieri, un solo cliente alla volta, torno allo shopping ma con guanti obbligatori, bar e ristoranti, a ristoranti i tavoli non saranno poi tanto più distanziati di quanto erano prima, le linee guida delle regioni parlano di un metro tra sedute di persona, sempre che non siano appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Sarà obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza dal tavolo e non si potrà sostare all'interno in attesa. Vietà di buffet, personale con guanti e mascherina sempre indosso e obbligo per i ristoratori di conservare la lista delle prenotazioni per 14 giorni. Anche al bar sarà necessario rispettare la distanza minima di un metro al banco. Quindi regole che in qualche modo si affievoliscono rispetto a quelle un po' folle diffuse nei giorni scorsi. Certo, se vogliamo dire la realtà non edulcorata e per come stanno le cose, è evidente che soprattutto per i ristoranti, soprattutto perché i bar magari sono anche luoghi di consumazione veloce, però per i ristoranti in cui si va per fare vita sociale sostanzialmente, in cui si resta per un po', eccetera, tutte le preoccupazioni relative alla distanza, alla mascherina, i camerieri con la mascherina, insomma tutta una serie di cose fanno sì che l'esperienza non sia particolarmente esaltante, quindi purtroppo per la categoria non mi sembra che l'aria sia un po', insomma i tempi siano ancora duri. Però insomma si cerca di ripartire come si può, il nostro governo non eccelle, per usare un eufemismo, in serietà, velocità, determinatezza, basti peraltro vedere la lentezza esasperante di questi famosi aiuti che devono essere erogati e che molto spesso non sono mai arrivati, e quindi si fa quel che si può con gli uomini che abbiamo a disposizione, ma insomma il periodo è sicuramente complesso. Vi lascio ad una pausa musicale e ci risentiamo tra poco.
Yeah.
Allora, eccoci tornati. Parliamo sempre di coronavirus. Si continua a parlare in realtà della Cina, anche se da tempo la situazione in Cina è sotto controllo dal punto di vista dei contagi, però si torna sempre a parlare della Cina perché sulla gestione iniziale dell'emergenza continua a esserci l'opacità più assoluta. C'è questo spettro che aleggia da sempre del virus in un modo o nell'altro uscito dal laboratorio, che è stata derubricata fake news grossolana per molto tempo e che invece adesso si è un po' fatta strada, è stata proposta da varie persone al di sopra di ogni sospetto, questo a prescindere dal fatto che quello fuggito fosse un virus naturale o artificiale, perché quest'ultima ipotesi sembra essere smentita dal genoma del virus che è noto e insomma gli esperti dicono che non può essere artificiale, è sicuramente naturale, questo è quello che dicono gli esperti che io francamente non mi sento di contraddire, quantomeno non ho elementi per farlo, però sicuramente insomma il laboratorio di Wuhan che si occupa esattamente di queste cose sembra attirare su di sé più di un sospetto. Al di là comunque dell'origine stessa del virus, quello che è successo immediatamente dopo che il virus ha cominciato a diffondersi, la gestione del virus e gli stessi numeri del virus in Cina continuano a destare una certa curiosità, una certa preoccupazione perché si ritiene che la Cina non ci abbia detto tutto, o meglio, che ci abbia detto una serie di balle. Su Dagospia trovo un articolo che cita un report del Foreign Policy, che è una testata che sarebbe venuta in possesso di un dataset della National University of Defense Technology dell'esercito, che offre alcuni spunti utili per capire come Pechino abbia raccolto i dati sui contagi tra la sua popolazione. I dati ufficiali, ricordiamo, parlano nel paese di 82.933 morti, contagiati e 4.633 morti, dati in realtà molto lievi se consideriamo quella che è stata l'epidemia in Cina. Quindi Foreign Policy però ha dei dati che offrono altri spunti. Di questo database esistono anche una versione pubblica, ma molto meno dettagliata. Mostra infatti soltanto la mappa dei casi, non i dati distinti. Sebbene ci siano alcune incompletezze, il database è incredibilmente esteso. Ci sono più di 640.000 aggiornamenti di informazioni che coprono almeno 230 città. In altre parole, 640.000 righe che pretendono dimostrare il numero dei casi in una posizione specifica in un dato momento. Ogni aggiornamento include latitudine e longitudine e numero confermato di contagi in quelle località. Per le zone del focolaio iniziale, cioè la provincia dell'Hubei e la città di Wuhan, la tabella include anche i decessi e i recovered, cioè i guariti. Anche se non è chiaro cosa intendono con numero confermato e recovered, letteralmente vuol dire guariti, ma ad esempio in Italia si contavano anche i dimessi. I dati esaminati da Foreign Policy includono anche la posizione degli ospedali, ma anche i nomi dei luoghi corrispondenti a complessi residenziali, hotel, supermercati, stazioni ferroviarie, ristoranti e scuole in tutto il paese. Un esempio, nella tabella si riporta un contagio in un Kentucky Fried Chicken nella zona di Zhenjiang il 14 marzo o due casi in una chiesa nella città di Harbin il 17 marzo. Mancano solo i nomi dei contagiati, poi c'è tutto. Il problema è che questi dati non sono stati confermati o verificati in modo indipendente. È quindi pressoché impossibile dire se questo dataset sia ufficiale e altresì se i numeri ufficiali siano manipolati dal regime, come è probabile. Banalmente, per un discorso di numeri, avendo la Cina 1,4 miliardi di persone e un terzo dei casi italiani di Covid-19. Un'altra cosa poco chiara, scrive Foreign Policy, è come l'università abbia raccolto questi dati. Nella versione online, quindi pubblica, si legge che si tratta di una aggregazione dei dati del Ministero della Salute cinese, dei media e di altre fonti pubbliche. L'università è sotto la guida diretta della Commissione Militare Centrale, l'organismo che sovrintende l'esercito cinese. Esercito che, ci ricordiamo tutti le immagini di Wuhan, ha avuto un ruolo non secondario nella mobilitazione contro il virus. Ha aiutato a far rispettare le quarantene, a trasportare forniture, a curare i pazienti. Foreign Policy, per ora, dà solo notizia dell'esistenza di questo dataset e promette, insieme, eccetera, eccetera, di analizzarlo più in fondo. Quindi, in buona sostanza, per farla breve, il punto è che i numeri ufficiali parlano di 82.933 contagi. Ma esiste questo database, no, la cui origine non è chiara, che invece documenta 640.000 aggiornamenti sui contagi. E quindi la domanda è: ci hanno detto tutto? E a questa domanda possiamo rispondere tranquillamente di no. Ma la domanda che a questo punto ci viene è: ci hanno detto qualcosa di vero? Perché sembrerebbe proprio di no. A questo riguardo è interessante anche una esclusiva del primato nazionale di questi giorni, che è l'intervista che Francesca Todolo ha fatto alla nuotatrice Aurora Petronio, che ha partecipato ai giochi militari di Wuhan nell'ottobre del 2019. Dunque, e quindi, insomma, le Olimpiadi militari, i giochi militari di Wuhan sono da tempo nel mirino di chi cerca di capirne di più, anche perché si parla di una serie di persone malate, persone contagiate appunto, di un'influenza particolarmente aggressiva a questi giochi, e quindi questo vorrebbe dire che il coronavirus girava già da ottobre a Wuhan, e quindi complicherebbe ulteriormente la cosa. E questo peraltro vorrebbe anche dire che se gli atleti internazionali che sono stati a Wuhan ottobre si sono contagiati, da qui si spiegherebbe anche la prima origine del contagio globale del coronavirus, che quindi avrebbe cominciato a girare già da ottobre-novembre in tutto il mondo, perché poi questi atleti sono rientrati ovviamente a casa loro. Dunque, vediamo cosa dice in particolar modo la Petronio. Come ti è sembrata Wuhan durante i giochi militari che si sono svolti l'ottobre 19, praticamente un mese prima dei primi casi documentati di Covid? E lei risponde: una cosa particolare che abbiamo subito notato tutti appena arrivati a Wuhan, una metropoli che conta 11 milioni di abitanti, è che per le strade non c'era praticamente nessuno. Non avevo mai visto una città così vuota nelle competizioni internazionali precedenti a cui ho partecipato, ad esempio a Singapore e a Taipei. Le immagini che arrivavano da Wuhan a gennaio, deserta a causa delle misure di contenimento del virus, non si discostavano molto dalla Wuhan che ho visto io a ottobre. Quindi c'era già una strana atmosfera in città? Chiede Francesca. Ci siamo incuriositi, abbiamo chiesto il motivo. Ci hanno detto che per ragioni di sicurezza le autorità cinesi avevano chiesto ai cittadini di rimanere a casa. Io mi immaginavo la folla tipica delle città cinesi, invece Wuhan era deserta, soprattutto nelle zone degli impianti sportivi. Abbiamo visitato il centro cittadino l'ultimo giorno prima di tornare in Italia, qualche persona di più in giro, ma non certo la folla che mi aspettavo. Tornando al tuo stato di salute durante i giochi militari, anche tu quindi non ti sei sentita bene? Sì, esattamente, all'inizio pensavo a un problema di fuso orario, poi però mi è venuta pure la febbre e mi ha fatto saltare una giornata di allenamento dopo la gara dei 100 Delfino. Tutte le mattine mi sentivo svenire, ma non ci ho fatto molto caso, addebitando il malessere alle conseguenze del lungo viaggio. Francesca Totolo domanda: dopo il ritorno in Italia, questo malessere è continuato? Tornata in Italia, ho avuto un fortissimo raffreddore che ho cercato di curare normalmente con l'aspirina. Poi mi hanno prescritto un antibiotico che però non ha funzionato come avrebbe dovuto. Nel frattempo continuavo ad allenarmi in piscina perché servono almeno 15 giorni per recuperare 2 giorni fuori dall'acqua. Continuava a ripresentarsi la tracheite con febbre, tosse e raffreddore e non riusciva a capire il motivo. Sono andato avanti per 2 mesi così, anche durante gli assoluti di nuoto non mi sentivo bene, infatti non ho fatto un buon tempo. A dicembre sono dovuta rimanere addirittura 2 settimane a casa perché non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. A un certo punto ho pensato che fosse diventata una cosa mentale. Infine, a Capodanno sono stata ricoverata in ospedale perché non riuscivo più a respirare, avevo quasi 40 di febbre. Qual è stata la diagnosi dei medici in ospedale? Sono stata ricoverata dal 31 dicembre al 4 gennaio. I medici che mi hanno detto che Poteva essere stato un batterio. Sono stata riempita di cortisone e antibiotici. Mi hanno detto che gli antibiotici che avevo preso in precedenza non erano stati sufficienti. Dopo qualche giorno, fortunatamente, ho iniziato a sentirmi meglio. E quindi, insomma, un quadro abbastanza strano. Intanto, ovviamente, noi non abbiamo nessuna autorità per dire che questa atleta è stata contagiata da coronavirus. Certo è che un malessere che dura per 2 mesi con febbre alta e con difficoltà respiratorie e combacerebbe con quello che sappiamo del decorso normale del virus. Quindi sicuramente una testimonianza importante, ma è soprattutto importante questa testimonianza della Wuhan deserta. Cioè c'è una grande manifestazione in città e una città di 11 milioni di abitanti si presenta come deserta, e quindi mi sembra una testimonianza importante che, ripeto, è stata pubblicata in esclusiva sul Primato Nazionale e che ci dice di come, ci fa ipotizzare di come forse addirittura già a ottobre ci fosse qualcosa che non andava a Wuhan e possiamo addirittura pensare che già da ottobre le autorità cinesi fossero coscienti che c'era qualcosa, c'era un virus in circolazione e che avessero disposto tutto affinché la popolazione non uscisse da casa, quindi una sorta di lockdown preventivo già a ottobre. Questo retrodatterebbe tutta l'emergenza e, ripeto, trattandosi di un evento internazionale, retrodatterebbe anche il contagio internazionale, perché poi questi atleti sono tornati a casa nei loro rispettivi paesi con tutte le conseguenze del caso. Quindi c'è sicuramente molto da capire sulle origini del coronavirus, sulla gestione delle prime fasi. Purtroppo abbiamo visto che in questi giorni è bastato porsi delle domande, non tanto delle risposte giuste o sbagliate, ma porsi semplicemente delle domande per essere tacciati di essere degli untori di fake news. Questa è la nuova frontiera del conformismo orwelliano, per cui le fake news non sono più soltanto ripeto, delle risposte sbagliate, ma addirittura delle domande scomode. E quindi i bufalari non sono più soltanto quelli che appunto danno per veri dei fatti che in realtà sono falsi, secondo la definizione più classica di bufala, ma sono quelli che semplicemente pongono delle domande su alcune cose non chiare. Quindi cose non chiare ce ne sono parecchie, senza che poi necessariamente si vada a pensare a complotti o cose particolarmente strane, però insomma qui di cose da capire ce ne sono parecchie, e soprattutto c'è da capire quale sia stato il ruolo, anche, o meglio, il non ruolo delle varie organizzazioni, tipo Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci hanno dimostrato proprio in questa emergenza la loro inutilità, perché poi in realtà non solo appunto questo virus molto probabilmente si è diffuso in modo carbonaro senza che ne sapessimo nulla, ma anche dopo che era emerso abbiamo visto come la maggior parte degli stati occidentali, anche mesi dopo in realtà l'emersione pubblica di questo virus, si sono fatti trovare del tutto impreparati e non hanno saputo minimamente come reagire. Quindi c'è sicuramente, ci sono ancora tante cose da capire su questo virus e tante conclusioni anche politiche da trarne, perché poi è evidente che ci sono dei meccanismi che non hanno funzionato o dei meccanismi che forse sono proprio creati appositamente per non funzionare, e quindi ci sono tante domande che ancora dobbiamo farci. Nel frattempo il nostro tempo a disposizione è finito, io vi lascio alla programmazione restante di Radio Bandiera Nera e vi do appuntamento alla prossima trasmissione di rassegna stampa del Primato Nazionale, che ci sarà lunedì. Quindi grazie a tutti e buon weekend.